L'occupazione cosacca e caucasica del Friuli è un unicum per quanto riguarda il teatro italiano della Seconda Guerra Mondiale. È infatti l'unico caso in cui un contingente composto da truppe non tedesche occupa una parte rilevante del territorio italiano e vi si insedia con i propri civili. Questo evento ha lasciato infatti una traccia molto profonda nella popolazione, appunto per l'impatto non solo militare, ma anche economico, politico, sociale, anche emotivo che ha comportato. E infatti ha ispirato diverse ricerche, moltissime memorie e anche alcune opere letterarie. Tra tutte mi vengono in mente L'armata dei fiumi perduti di Sgorlone, i libri di Magris, di Zanier, di Sibille Silze. Questo perché dalla tarda estate del 1944, sino ai primi giorni di maggio del 1945, parte del Friuli, e penso soprattutto alla Carnia, alla parte orientale, ma non solo queste regioni, un po' a macchia di leopardo nelle altre, queste regioni, dicevo, furono occupate da una formazione collaborazionista dei tedeschi che era composta da militari cosacchi e caucasici, che giunsero appunto in regione accompagnati dai propri civili, veri e propri profughi che seguivano gli armati con i carriagi e con tutto quanto avevano potuto portare attraverso una lunga ritirata che li aveva condotti dalla Russia meridionale sino all'Italia, attraverso l'Ucraina, la Bielorussia e anche la Polonia. Pensando alle truppe cosacche e caucasici, ci vengono in mente i racconti di Puškin, di Gogol, di Tolstoi, e quindi a quelle popolazioni. Mi riferisco ai cosacchi, di radice per lo più russa, ucraina, che sono stanziati nelle steppe a nord del Mar Nero, nelle montagne del Caucaso, fino agli Altai in Siberia. E penso ai cosacchi del Don, del Kuban, del Terek, che sono appunto stanziati nelle regioni omonime di questi fiumi. Con i caucasici ci riferiamo a quelle popolazioni appunto della parte del Caucaso e in maggioranza della zona settentrionale di questa regione, che poi a loro volta si distinguono in osseti, kabardini e altri gruppi minoritari di popolazioni georgiane, armene, turkestane, quindi un mosaico di popolazioni che noi per convenzione ora chiameremo appunto cosacco-caucasici. Se dicevo appunto la memoria va alla grande letteratura russa, un po' più prosaicamente, l'insediamento di queste popolazioni in Friuli fu conseguenza della collaborazione militare e politica intrapresa con la Germania nazista, da queste truppe sul fronte orientale. Contò anche la partecipazione dell'élite militare, i cosiddetti émigrés, alcuni dei quali si mossero addirittura dal 41. Questi émigrés erano dei generali, dei militari, ma anche degli oppositori che appunto si erano schierati contro la rivoluzione bolscevica, alcuni di essi addirittura a partire dal 1917. In un processo quindi molto complesso, che investì le diverse fasi dell'operazione Barbarossa e anche le zone di gestione dei territori orientali occupati dai tedeschi, con quel forte impatto anche della policrazia nazista sulla gestione dei territori, ecco, ragioni militari, politiche, ideologiche, economiche, fanno in modo che i tedeschi concedano alcuni privilegi, alcuni riconoscimenti a queste popolazioni cosacche e caucasiche. Fra tutte, vi è il decreto firmato da Keitel e Rosenberg, rispettivamente capo della Wehrmacht e riferimento ministro per i territori occupati dell'Est, che garantisce poi specificatamente ai cosacchi alcune zone di insediamento e alcune ricompense. In questo decreto di Rosenberg, che trovate nel file che vi ho allegato, appunto, si dice che in riconoscimento dei servizi resi sul campo di battaglia, i tedeschi si sarebbero impegnati a garantire alcuni diritti fondamentali ai cosacchi, tra i quali anche una zona di insediamento, appunto qualora le condizioni della guerra lo avessero reso necessario. E questo appunto si rende necessario dopo la sconfitta della battaglia di Stalingrado, quando moltissimi cosacchi e caucasici che avevano collaborato con i tedeschi, soprattutto dopo il 42, quando le loro zone di origine vengono investite dall'offensiva del 42, sono costrette appunto a ritirarsi. E qui vengono impiegati in supplenza delle truppe tedesche, soprattutto, parlo dei cosacchi in particolare, nella repressione del movimento partigiano dell'Europa orientale. E qui quindi si formano dei veri e propri contingenti che sono seguiti dalla popolazione, che si spostano dal sud della Russia e ripercorrono le tappe forzate della ritirata tedesca. È interessante notare che dopo la sconfitta della battaglia di Stalingrado si forma nella parte meridionale della Russia, più o meno nella zona di Rostov sul Don, quello che si può chiamare un Kazakistan, una colonia cosacca, che insieme ad altri reparti, ad esempio quelli agli ordini del generale von Panwitz, che organizza una vera e propria divisione di cavalleria, che viene affiancata alla Wehrmacht, questi reparti vengono trasferiti a combattere in diversi teatri. Ecco, appunto, se i cosacchi di von Panwitz verranno impiegati nel fronte balcanico, sempre in funzione antipartigiana, questa Kazakistan, questa colonia cosacca, composta da combattenti, ma anche dalla popolazione civile che li segue, appunto per paura della vendetta sovietica, parte dalla zona meridionale della Russia e con varie tappe che vedete appunto nelle mappe che vi ho riportato, passa per l'Ucraina, per la Bielorussia, per la Polonia e poi giungerà in Friuli. Un altro passaggio fondamentale per comprendere appunto la formazione di questo composito contingente collaborazionista è quello che avviene il 31 marzo del 1944, quando a Berlino viene formato l'Abteilung der Kosaken Heer, sarebbe il comando generale degli eserciti cosacchi, a capo dei quali vengono poste alcune figure carismatiche appunto dei movimenti cosacchi, soprattutto antibolscevichi, e vengono rimessi in pista alcuni generali che avevano combattuto contro la rivoluzione nel 17 e nel 18 con le armate bianche. Penso soprattutto alla figura dell'atamano Krasnov che poi ritroveremo anche in Carnia. Per chi volesse approfondire questa complicata questione del collaborazionismo cosacco e caucasico, rimando a un contributo che ho scritto con il professor Ratusniak trovate in bibliografia e che, meglio di come ho cercato di fare io ora, ripercorre appunto tutte queste tappe abbastanza complicate. Le truppe cosacche e caucasiche raggiungono il Friuli perché dal settembre del 1943 la regione era divenuta parte della zona di operazioni del litorale adriatico, che comprendeva Gorizia, Pola, Fiume, Lubiana, Carnaro e tutta la provincia di Udine, e che era gestita appunto dai tre personaggi che trovate nelle slide, Odilo Globocnik, Reiner e Kubler. Dato che il litorale adriatico, appunto, nel litorale adriatico era in corso un'intensa lotta ai movimenti resistenziali, fu deciso che le truppe collaborazioniste avrebbero partecipato all'eliminazione delle zone libere che erano state costituite appunto nel 1944 e poi alla lotta alle bande, organizzando qui dei presidi poi per controllare il territorio, le vie di comunicazione e soprattutto per impedire che il movimento partigiano si ricostituisse. Per lo stanziamento appunto del contingente di occupazione, le SS danno dei piani molto, molto precisi. Lo vedete citato nel documento numero 2, nel quale appunto Globocnik, che è il capo dell'SS nel litorale, dice che appunto alcuni villaggi italiani saranno sfollati per dare posto ai cosacchi e gli altri saranno coabitati dalle truppe, dai civili e dalla popolazione stessa. Ecco, nonostante, cioè di fatto si concede un territorio che viene denominato Cosakenland in Nord Italia, nel quale appunto cosacchi e caucasici verranno stanziati ricomponendo poi tutte quelle che sono le loro strutture istituzionali che erano necessarie al loro sostentamento. Qui mi pare importante rilevare che, nonostante questo fatto sia stato interpretato da molta storiografia e soprattutto da molta memorialistica come la concessione di una vera e propria patria per questi cosacchi, una patria, diciamo così, definitiva, io credo invece che le autorità tedesche ritennero questa una soluzione temporanea e dettata appunto dalla contingenza dell'andamento del conflitto. Infatti penso sia improbabile che i tedeschi pensassero di costituire un vero e proprio stato cosacco ai confini del Reich, in un territorio poi sul quale avevano mire annessionistiche o sul quale volevano gestire in qualche modo la loro politica di potenza in modo diretto. Ai fini del nostro ragionamento è importante ora dire che nell'estate 44 prende il via quella che è l'operazione Ataman, ovvero il trasferimento dei cosacchi dall'Ucraina, dalla Bielorussia, dalla Polonia sino appunto al Friuli. Vengono organizzati moltissimi convogli ferroviari e dalla tarda estate, più o meno siamo luglio-agosto del 1944, i primi reparti arrivano attraverso la linea di Tarvisio, più o meno nella zona di Carnia-Gemona. E qui vengono riorganizzati. Dopo alcune settimane, soprattutto i reparti militari, sono impiegati sotto il diretto controllo dell'SS. Nelle azioni contro i partigiani, prima nel Friuli orientale, siamo nel settembre poi del 1944 con la cosiddetta operazione Klagenfurt, e quindi dall'8 di ottobre del 1944 partecipano all'operazione Wallaufer contro la Repubblica Partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli. Le operazioni di rastrellamento si svolgono in un vero e proprio clima di terrore. Infatti, i cosacchi caucasici commettono moltissime violenze contro la popolazione, causano molte vittime, feriscono, percuotono, deportano, arrestano e deportano, fanno deportare in Germania. Sono commessi moltissimi stupri, malversazioni, incendi di interi paesi, penso a Attimis, Nimis e Faedis, con danni ingentissimi. Nei territori che vengono rastrellati, poi spesso compiendo ulteriori efferatezze in varie ondate, le truppe prendono possesso del territorio e qui mettono in campo, anche questo è un dato importante secondo me, quei metodi antipartigiani che erano stati adottati in Polonia, in Bielorussia, diciamo dietro le linee del fronte orientale. Ecco che infatti dalle fonti, poi lo vedremo, la popolazione locale vede l'arrivo dei cosacchi come un episodio di violenta e intensa depredazione. Le truppe collaborazioniste vanno a insediarsi in molte località del Friuli. Principalmente abbiamo la Carnia, che diventa, diciamo, il baricentro della loro occupazione, e poi il Friuli orientale, penso a Tercento, Nimis, Faedis, parte del Cividalese, Gorizia. Ma poi sono presenti anche in altre località del Basso Friuli, della Pedemontana, San Daniele, anche a Buia, Maiano, nella Val d'Arzino. Dicevo che il centro più importante, la zona più importante occupata è quella della Carnia. E qui infatti i due gruppi etnici principali, cosacchi e caucasici, che non va dimenticato, sono anche distinti per usi, religione e quant'altro, investono due zone principali, appunto la parte settentrionale della Carnia, come potete trovare nelle cartine che vi ho messo, è gestita dai caucasici. La parte invece meridionale è occupata dai cosacchi agli ordini dell'atamano Domanov. A Tolmezzo trovano sede i principali organi amministrativi, mentre ad esempio alcuni paesi come Alesso, Cavasso, Trasagis vengono completamente evacuati dalla popolazione italiana e vi si insediano i cosacchi, soprattutto quelli del Don. E questi paesi addirittura sono ribattezzati come Novočerkask, Krasnodar, Novorossijsk. Poi vengono organizzati presidi, comandi, addirittura accademie militari, scuole, tribunali, viene requisita una parte dell'ospedale di Tolmezzo, sono organizzate tipografie, teatri, luoghi di culto e nel febbraio del 1945 giunge da Berlino anche il già citato Atamano Krasnov, appunto acceso oppositore del bolscevico e in questo momento capo dell'amministrazione centrale degli eserciti cosacchi. Si instaura una difficile convivenza tra la popolazione che è costretta a cedere le abitazioni e anche parte delle risorse primarie di sostentamento, penso a cibo, foraggio e quant'altro, e subisce violenze e prepotenze per tutto il periodo di occupazione. Non mancano i tentativi anche di avvicinamento, di comprensione tra le parti, soprattutto tra i civili. Ma viene instaurato un regime poliziesco e terroristico che è caratterizzato da violenza, prevaricazione, ristrettezza di mezzi e risorse. Il contingente cosacco-caucasico lascia il Friuli nei primi giorni di maggio del 1945 e qui intraprende poi una dura ritirata verso l'Austria. Dopo un mese circa, i cosacchi, dopo che si sono arresi agli alleati, vengono consegnati dai britannici ai sovietici per essere rimpatriati. E questo fa parte degli accordi di Yalta. La consegna, appunto dei cosacchi, ai sovietici è un episodio drammatico perché alcuni misero in atto a forme passive attive di resistenza, altri tentano la fuga, altri ancora si suicidano. Complessivamente vengono consegnati più o meno 23-25 mila persone e la gran parte di questi degli ufficiali poi morirono nei campi, i leader di questo movimento collaborazionista invece furono tutti giustiziati. Credo che sia importante rilevare che l'occupazione cosacco-caucasica ha un fortissimo impatto sul territorio friulano. Gli 8 mesi di occupazione, appunto, come si diceva, lasciano tracce profonde nella società. E questo per vari ordini di fattori che adesso cercherò velocemente di ripercorrere. I cosacchi, infatti, insistono in un territorio che è già molto segnato dalla guerra e dalla violenza nazifascista. Se infatti andiamo a vedere anche i risultati del recente atlante delle stragi naziste e fasciste, vediamo che nell'estate del 1944 si registrano moltissime violenze in Friuli, stragi e rappresaglie. Penso a Pramosio e la Valle del But, penso all'incendio di Forni di Sotto, penso a Torlano e quant'altro. I tedeschi, infatti, dislocano molti reparti e agiscono con i metodi del Bandenkampf, quello che è il manuale della lotta antipartigiana per la zona di operazioni, quindi con disposizioni draconiane, rappresaglie e anche impunità per i crimini. L'efferatezza che aveva caratterizzato fino a quel momento esclusivamente gli interventi che erano stati condotti nell'area giuliana tra il settembre del 43 e i primi mesi del 44, investono sistematicamente anche le operazioni in Friuli. Allora, una violenza che insiste in un territorio che è anche molto provato da un punto di vista economico e che subisce la sospensione di invio di generi di prima necessità e di cibo per tutta l'estate del 1944. Ecco, in questo scenario arrivano i cosacchi, che hanno dei numeri imponenti, perché anche se le cifre sono abbastanza complicate da stabilire, più o meno si può pensare a 20.000 persone tra civili e militari nei primi mesi, che arrivano più o meno a 30-35.000 unità, con un numero imponente di carriaggi, cavalli, 6-8.000, alla fine del conflitto. La percezione è anche quella di un vero e proprio esodo, di un'invasione paragonabile, e ce lo dicono molto spesso le fonti, a quelle dell'età moderna o le invasioni barbariche. I tempi e le modalità di occupazione poi incidono moltissimo. L'insediamento massiccio delle truppe con la propria popolazione si realizza in vari modi e lo vediamo citato da quello che sono anche le fonti, le testimonianze dirette, ad esempio il documento 4 che vi ho riportato, lo stralcio di una lettera sottoposta a censura, oppure il rapporto del commissario prefettizio di Tolmezzo, ci danno proprio l'esatta misura dell'impatto sulle case e sulle comunità di queste diverse ondate di contingenti civili che occupano in modo indiscriminato appunto le magre risorse presenti in Carnia. L'occupazione si trasforma rapidissimamente in un controllo, in uno sfruttamento indiscriminato del territorio, e le fonti appunto ci dicono che cos'è che i caucasici sfruttano, lo sfruttano per tutto quello che dà. L'altro aspetto importante è l'alto tasso di violenza di cui si fanno portatori i cosacchi. E non solo nelle operazioni militari, anche se poi le fonti ci restituiscono moltissimi aspetti su questi dati. Allora, anche qui basta citare un veloce campionario di quello che sono appunto le registrazioni molto allarmate dell'impatto delle operazioni Klagenfurt e Wallraufer, no? Dove i cosacchi sono appunto scritti con toni molto allarmati. Vi ho riportato dal documento numero 6, alcune diverse testimonianze, ad esempio di Don Graziano Vori al Pievano di Verzegnis, piuttosto che i tratti che utilizza un volantino di propaganda del Partito Comunista dell'ottobre del 1944, o le relazioni anche prudenti dell'arcivescovo Nogara, l'arcivescovo di Udine, che definisce i cosacchi un vero e proprio flagello di Dio. Oppure anche una descrizione molto, secondo me, evocativa di Michele Gortani, che descrive appunto i cosacchi come una massa di uomini semiselvaggi, per natura spietati, cui premio usuale era il saccheggio, norma consueta il proprio capriccio, unica disciplina il combattimento. A fronte appunto di queste testimonianze, è da domandarsi perché operino tanta violenza? E questo penso possa, una risposta possa essere trovata nei metodi della guerra totale, della forte carica ideologica che caratterizza il loro modo di agire. Infatti, una distinzione che non viene fatta tra civile e combattenti, quelle pratiche di desertificazione del territorio, di terra bruciata, che vengono in parte operate per le disposizioni del Bandenkampf, il manuale appunto dei tedeschi per la lotta alle bande, ma che in parte sono anche mutuate dal modo di combattere che avevano i cosacchi e che si era plasmato appunto sul confine orientale. Se vogliamo un dato quantitativo ricavabile anche appunto dall'Atlante delle stragi naziste e fasciste, bisogna considerare che l'incidenza della violenza praticata dai cosacchi è molto rilevante. Conta addirittura, e questo solo per 8 mesi di occupazione, per un terzo degli episodi con vittime che si sono verificati nella zona settentrionale del Friuli. Sempre in tema di violenza vanno citati anche gli stupri, che sono commessi in numero molto rilevante, soprattutto durante le operazioni militari, ma poi anche nei mesi di occupazione. Sono state registrate più o meno 250 casi di violenze, anche se la stima appunto di questi crimini è molto difficile potete immaginare la difficoltà di raccogliere delle denunce in quel periodo, ma anche il pudore e il fatto che molte indagini siano state fatte appunto dalla Chiesa. Però interessante secondo me rilevare che questo tipo di violenze durante le operazioni militari rappresentano il tentativo anche di terrorizzare, di umiliare il nemico, è un vero e proprio sfregio. Le donne sono viste dai cosacchi e dai caucasici come un ulteriore campo di battaglia di quella guerra totale che stanno combattendo, e appunto rappresenta una presa di possesso anche del territorio occupato. Questi dati sono così rilevanti e il fenomeno è così importante che addirittura anche i tedeschi, lo vedete al documento 7, emanano dei bandi per cercare di limitare il numero degli stupri. E lo vedete anche nello stralcio della relazione di Gortani che vi ho riportato, già da subito il problema della violenza alle donne diventa una delle questioni più importanti all'ordine del giorno. Ma anche nei mesi successivi di occupazione si registrano fenomeni di percosse, angherie, prepotenze, come si può leggere nel documento 8. Interessante poi che quella guerra totale che portano avanti i cosacchi e i caucasici prevede anche una devastazione del territorio, saccheggi, incendi di interi paesi che talvolta vanno anche contro i principi di logica, di utilità. Però questi danneggiamenti, saccheggi e quant'altro servono a togliere le basi al movimento resistenziale e anche a creare una cesura tra popolazione e resistenti. Un altro aspetto importante è quello della convivenza che si viene a creare, appunto, la coabitazione tra militari civili cosacchi da una parte e friulani dall'altra. E questo per molte persone rappresenta un vero e proprio trauma, anche perché investe la casa, uno dei luoghi identitari dei friulani, che molto spesso deve essere divisa, appunto, con il contingente di occupazione. Qui abbiamo una serie infinita nelle fonti di testimonianze che lasciano appunto un segno profondo e che riguardano aspetti legati alla moralità, all'igiene, anche alle unioni tra le due popolazioni, lo vedete appunto nel documento 10, e il timore ad esempio della diffusione di malattie, ma anche il fatto che malversazioni, requisizioni e quant'altro durano per tutto il periodo di occupazione. Un aspetto fondamentale di questo problema è, ad esempio, dato dal fieno e dalla presenza dei cavalli. Il fieno, infatti, era necessario per il sostentamento, appunto, degli equini e gravò il reperimento, appunto, di questo fieno totalmente sulla popolazione locale. Però questo mise veramente in crisi il sostentamento delle famiglie perché andò a discapito, appunto, dell'approvvigionamento degli animali, appunto, necessari al sostentamento della popolazione friulana. Come si può vedere dalle tabelle che avevo riportato anche sulla situazione dei foraggi nei comuni della carne, il problema dell'approvvigionamento e del reperimento dei generi di prima necessità fu così grave che nei mesi di occupazione, ad esempio, le segnalazioni dei commissari prefettizi e delle autorità locali insistettero soprattutto su questi elementi, su quello del reperimento del cibo, anche a discapito della segnalazione appunto delle violenze e dei furti che continuavano ad esserci. In questo contesto molto complicato, dobbiamo però rilevare che accanto agli scontri ci sono anche tentativi di convivenza, nel senso che si segnalano in tutto il periodo di occupazione, appunto, anche degli incontri, degli avvicinamenti, della comprensione anche si può dire tra povera gente o vittime del conflitto che si articolano in vari livelli. Io credo sia necessario distinguere appunto tra i vari rapporti, tra ad esempio l'incontro fra religiosi, tra preti e popi. Ecco, vi ho citato uno stralcio dal libro storico della Pieve di Verzegnis, in cui il pievano appunto ripercorre quello che è il suo incontro con un pope ortodosso e alcuni tentativi appunto di collaborazione dettati dal fatto che dovevano condividere alcune chiese della stessa Pieve. Altri incontri si registrarono tra i civili, soprattutto quelli delle generazioni più giovani, e alcuni incontri interessanti si registrarono, ad esempio, anche tra militari e religiosi. Vi cito sempre dal libro storico della Pieve di San Martino di Verzegnis anche l'interessantissimo incontro tra il pievano Don Graziano Boria e l'atamano Krasnov, già citato, appunto, che aveva il suo quartier generale a Villa di Verzegnis e che il sacerdote riuscì addirittura a incontrare in un paio di occasioni. Credo che però sia comunque necessario interpretare questi episodi tenendo sempre ben presenti quelli che furono i rapporti di forza tra occupatori e occupati. Negli 8 mesi di occupazione si ridisegna quindi una geografia del Friuli, distinto tra occupanti, popolazione e partigiani. Questi mondi inconciliabili del bosco e dei presidi cosaco-caucasici con le loro scuole, accademie, tribunali, ospedali, teatri e luoghi di culto plasmano poi una percezione che è particolare del nemico, della sicurezza e dell'andamento generale del conflitto per le popolazioni che subirono questa occupazione. Come già detto, si instaura poi una difficile convivenza, appunto, con la gente del posto, che è costretta a cedere le abitazioni e parte importante delle risorse primarie di sostentamento, cibo, foraggio, in un regime poliziesco e terroristico sempre più stringente, che è caratterizzato da violenza, da prevaricazione e poi anche da ristrettezza di mezzi e di risorse. In questo contesto, appunto, la convivenza forzata portò, come già detto, a scontri e a tensioni, però anche a tentativi di avvicinamento. Va considerato che nel lungo periodo l'impatto delle truppe della popolazione cosaco-caucasica però fu devastante. I reparti collaborazionisti si lasciarono dietro una scia di morte, di devastazione, e questa fino alle fasi finali del conflitto, in territori che erano già stati duramente segnati dalla guerra e dalle violenze nazifasciste. Gli occupanti depredarono e sfruttarono un territorio sostanzialmente povero, lo era già prima del conflitto, però un territorio ulteriormente depauperato dalla situazione creata dalla guerra. L'inverno del 44-45 portò a molte criticità, aggravate appunto dalle continue richieste e requisizioni arbitrarie. Come appunto attesta la ricca documentazione relativa ai danni di guerra, emersero gravissimi problemi nei mesi successivi al conflitto, anche per la situazione sanitaria e per lo stato del patrimonio animale del territorio. Una situazione molto complicata dalla quale le zone investite dall'occupazione cosacca e caucasica faticarono a risollevarsi. L'occupazione cosacco-caucasica rappresentò dunque una sorta di cappa che frustrò gli slanci libertari e democratici che erano emersi nella popolazione e nella resistenza friulana nel corso dell'estate del 44, e penso tra tutte alla Costituzione delle Zone Libere della Repubblica Partigiana. L'arrivo degli occupanti influì poi anche nel rapporto fra residenti e partigiani. E la popolazione fu pesantemente colpita, aleggiò un sentimento di stanchezza per le privazioni che il conflitto comportava, mentre emersero anche dei sentimenti attendisti e di rivalsa. La violenza e le devastazioni portate dalle truppe cosaco-caucasiche investirono comunità che avevano un legame molto forte, identitario con il proprio territorio. L'impatto fu dunque rilevante e toccò trasversalmente la società friulana, rappresentando un'esperienza tragica e dolorosa, ma fu al tempo stesso un evento che accomunò i destini e creò solidarietà all'interno delle comunità. Non vi fu infatti famiglia che non fosse stata toccata direttamente o indirettamente dall'occupazione, e ciò avvenne appunto a partire dalle abitazioni, quel luogo identitario importante per le popolazioni friulane, nel quale appunto popolazione cosacco-caucasica, loro militari e friulani si incontrarono. Si può dire dunque che i cosacchi, anche se tra i primi, non furono i soli responsabili della drammatica situazione del Friuli, ma di certo l'aggravarono. Tutti questi caratteri particolari e peculiari dell'occupazione cosacco-caucasica, quindi, fanno di questo episodio un vero e proprio unicum nella storia del Friuli Venezia Giulia, ma anche, credo, nella storia dell'intero secondo conflitto mondiale in Italia.